Terzo anello. La mia Cuba, di Luigi Lombardi Vallauri.
Buongiorno, sono Luigi Lombardi Vallauri. Credo che qualche ascoltatore di Radio 3 abbia seguito in questi anni la mia trasmissione Meditare in Occidente. Ora mi trovo a parlare di Cuba e vorrei spiegare telegraficamente come sono arrivato a Cuba. È una cosa abbastanza strana. Un appassionato del nume di Cuba, di cui poi parlerò, di Martí, ha scoperto nella mia filosofia del diritto quella filosofia del diritto che Martí non ha mai scritto e quindi ha individuato in me una specie di avatar del Martí giurista. Questo mi ha portato a interessarmi di un'isola occidentale, mentre di solito vagabondo molto di più in Oriente, tra l'Himalaya e l'Indocina, i paesi di impregnazione induista e buddista, e ho scoperto questo genio, questo geniale profeta che, come dirò, è il DNA di Cuba. Ogni organismo vivente ha un DNA e ho scoperto che quello di Cuba non si chiama Fidel Castro, ma si chiama José Martí. José Martí è al tempo stesso il Dante, il Mazzini e il martire di Cuba. È il Dante perché, vissuto solo 42 anni, Martí ha lasciato ai posteri un'opera letteraria, sia poetica che teorica, attualmente di 28 volumi, ma nella probabile edizione critica di 40. Come ha fatto a scrivere un libro all'anno, io non lo so. E anche il Mazzini, perché imprigionato dagli spagnoli già a 16 anni e poi esiliato, Martí, tra il 1892 e il 1895, ha fondato, ispirato e organizzato il Partito Rivoluzionario Cubano, finalizzandolo non solo alla conquista dell'indipendenza nazionale, ma anche a una completa e profondissima ristrutturazione sociale, un po' come il Gandhi, che certo non si limitava a volere l'indipendenza dell'India, ma a volere un'India profondamente nuova. Infine, il martire, perché a differenza di Mazzini, Martí ha combattuto eroicamente e forse un po' dissennatamente, morendo per due pallottole spagnole che hanno colpito soltanto lui in sella a un cavallo bianco, sotto il piombo degli spagnoli, è morto il 19 maggio 1895. Allora è successo che un fervido amico, giurista che vive ormai quasi solo a Cuba, ha diagnosticato nella mia filosofia del diritto, come dicevo, quella filosofia del diritto che Martí avrebbe avuto se fosse stato vivo, perché l'opera di Martí è estremamente eclettica, non ha lasciato una filosofia del diritto. E quindi io sono stato accolto un po' a Cuba come una specie di avatar di Martí nell'occasione del 150esimo della sua nascita. E sono ben contento di aver fatto questa scoperta. Questa scoperta mi ha portato a interrogarmi su quello che chiamerei Cuba il caso. Sembra strano che l'esile isoletta con i suoi 11 milioni di abitanti sia un microscopico gigante geoculturale, geopolitico e geoeconomico. Non ci sono altri paesi della stessa entità che abbiano una simile portata teorica, per di più essendo a un passo dallo strapotere statunitense, e una delle ragioni è che Cuba eleva in fondo la pretesa di avere ragione contro una serie di ovvietà del pensiero unico della globalizzazione economica. In questa trasmissione non mi propongo naturalmente di dire le cose che si trovano nelle guide, vorrei seguire un andamento molto personale, da alcuni aspetti, diciamo, sensoriali di percezione dei paesaggi degli uomini, ma procedendo sempre più verso quella che mi sembra appunto la radice del caso Cuba, cioè sempre più verso il pensiero, nel quale certamente è centrale il pensiero martiano. Quindi io comincerei dandovi alcune intuizioni sul paesaggio che possono sembrare molto arbitrarie. Cuba paesaggio è quasi sempre deliziosa, ma quello che mi ha colpito più di tutto sono stati gli improvvisi tacitamenti, i silenzi propizi. Io sarei fautore di una composizione musicale per tacitamenti, e cioè il compositore produce dei fastidi e abolendoli produce dei sollievi. Devo dire che questa composizione Cuba te la apre davanti spontaneamente, almeno a una persona come me. Ti trovi improvvisamente senza più pubblicità commerciale. In tutta l'isola non c'è una sola reclame di qualche prodotto. Primo grande silenzio. Ti trovi con il tacitamento delle auto. Non ci sono praticamente macchine. Noi italiani abbiamo 593 macchine ogni 1000 cittadini, loro ne hanno una ogni 1000. Noi li battiamo 593 a 1. Oh, che meraviglia, un paese senza macchine. Il tacitamento dell'angloide statunitoide. Dovunque andiamo si sente questa brutta lingua angloide, che è quella lingua che ha sostituito e in parte distrutto tutte le altre, compreso l'inglese, e che affligge per esempio la stessa Toscana, dove vedete un outlet di Spartaco Lavagnini e cose, dei monstra di questo tipo. Il povero Ajace Nuti deve vendere beachwear invece che costumi da bagno. Beh, a Cuba lo statunitoide è completamente tacitato. Altro sollievo. Un quarto sollievo è il tacitamento della ossessione per la moda e per il look, tipicamente italiano nel mondo. Le ragazze che vanno a scuola sono praticamente in uniforme, quello che conta è molto più la persona che quello che indossa. I vestiti molte volte servono a coprirsi quando fa freddo e a toglierseli quando fa caldo. Altro immenso sollievo. Sollievo anche tacitamento dello schiamazzo politico. La corda molle del nostro indecente schiamazzo tra politici è sostituita dalla corda tesa della voce unica con due maiuscole. Questo può essere fastidioso, ma è anche un grandissimo sollievo. Pensate che se arrivate all'aeroporto intercontinentale di Santiago, voi nemmeno vi accorgete che c'è. Trovate una pista grigia, un piccolo edificio grigio, quattro funzionari e poi vi imbarcate su tassi abusivi. Prendete una strada che non si riconosce perché non ha le luci bianche e rosse ai bordi, anche questo è un nastro grigio in mezzo al verde. E sarebbe bello parlare di tantissimi aspetti del paesaggio cubano, il clima, le campagne, le città rurali che sono borghi storici, dalle grandi inferriate elegantissime che arrivano fino al marciapiede, della Havana dove ci sono la città vieja e poi la città parco meravigliosa, oltre verso ovest la Quinta Avenida. Sarebbe tutto molto bello, ma io parlerò solamente delle strade. Io ho preso una cotta per l'autopista Mi Amor. È un'autopista a 8 corsie non segnate in nessuna delle due direzioni e con i bordi percorsi dai carretti, dai cavalli e dai pedoni, che si unisce all'orizzonte in mezzo a pure piante. Hai la sensazione di poterci navigare sopra. Io ho fatto molte decine di chilometri essendo la sola macchina su questo placido, sereno oceano di asfalto. Sono molto contento questa volta di aver attraversato in macchina l'Oriente, cioè la Cuba rurale, dove la cosa per noi più divertente è incontrare i resti dell'eroismo rivoluzionario applicato all'agricoltura. Per esempio, un allevamento suino può essere denominato con l'aggettivo eroico, e ho visto e copiato io stesso il disegno di una scrofa con tre maialini di un allevamento suino con scritto sotto Battaglia de Ideas. È solo nella campagna che rimane e fa tenerezza il naif rivoluzionario puro. Al tempo stesso, i lavoratori che la mattina verso le 6 col primo sole per economizzare energia si dirigono ai campi, si pigiano su camion, sedere contro sedere, spalla contro spalla, in modo tale che io mi sono chiesto: ma quando i corpi si pigiano così, rimane desto l'io? C'è ancora una soggettività autonoma? E alla fine, spettacolo dolcissimo, una vecchia Cadillac ancora piuttosto rutilante che trascina un carretto carico di ortaggi. Quello che colpisce più di tutto a Cuba è l'immenso meticciato. praticamente non si possono osservare le persone senza immaginare gli accoppiamenti. Vedi la storia di Cuba come un immenso laboratorio di copule. Anche quando trovi il bianco puro o il nero puro, è inevitabile pensare che si sono accoppiati solo bianchi o solo neri. Ovviamente meriterebbe un'intera trasmissione la Cuba degli uomini, la Cuba del costume, della società, delle persone, anzitutto dei corpi. Ho trovato molta meno bellezza fisica di quello che mi aspettavo. In compenso minigonne, su cosce di tutte le età, dalla cica alla matrona. È una vera uniforme. Ci sono figure slanciate e figure incredibilmente gorde, grasse, donnoni dall'enorme culo molle che non capisci come abbiano fatto a infilarsi nel rivestimento attillatissimo, hai l'impressione che ci siano cresciute dentro a poco. Nel rapporto con le persone io dovevo chiedere continuamente la direzione, non ci sono cartelli, la direzione si apprende dalla tradizione orale. Ho constatato una straordinaria capacità analitica unita a una tenerezza umana. Tu chiedi notizie della strada al vecchio, lui ti mette una mano sul tuo avambraccio, ti stringe affettuosamente il polso e comincia a descriverti i passi da fare con una precisione che io emetto l'ipotesi risalga alla capacità analitica dei gesuiti della seconda scolastica, dei salmanticensi spagnoli. Sono i migliori indicatori di strada del mondo. Ancora sul paesaggio umano, una delle radici certamente del fascino di Cuba sono i bellissimi visi di anziani. Credo di aver ammirato una delle più belle gallerie di anziani diversificati del mondo. Per esempio, i ritratti dei musicisti della Casa della Trova di Santiago. Personalità e povertà. Povertà e dignità. Creatività e meticciato. I rari vigili sono umanissimi. Ti ammoniscono e poi con un sorriso, quando hanno capito chi sei, ti lasciano andare, anche se hai violato la norma. Capiscono in genere tutto. Tutti i cubani capiscono tutto. Rispetto alla stoltezza catafratta degli statunitensi in giro per il mondo, il cubano è di una intuizione, di una simpatia straordinaria. Sono disciplinati ma non disciplinosi, e questo per un filosofo del diritto è la perfezione. Sono umili e fieri, non superbi, non arroganti. Non confondono certo la fierezza con l'arroganza. Ci sarebbe il problema delle jineteras, delle ragazze accompagnatrici sessuali, spesso sostenute da tutta la famiglia che si aspetta da loro di potersi comprare qualche cosa di futile. È un po' patetico vedere l'anglosassone roseo ultra 65enne leggermente brufoloso con al fianco la mulatona o la mucciaccia. Devo dire però che se vogliamo parlare di prostituzione è la più umana che si possa immaginare. Si tengono per mano e passano insieme tutto il tempo del soggiorno cubano, spesso si sposano, anche qui umanità. Beh, adesso ci sarebbe naturalmente il capitolo sulla musica. Io sono, purtroppo sono una specie di analfabeta e quindi non dirò niente sull'importanza enorme di Cuba, del son, di tutte le altre, di tutti gli altri tipi di musica cubana. Però vorrei attirare l'attenzione su un punto che mi ha colpito moltissimo. Io ho assistito al cambio della guardia che viene fatto ogni mezz'ora alla tomba solennissima di Martì nel cimitero Santa Ifigenia di Santiago. Beh, nella meravigliosa atmosfera cubana, tra palme e regali dai tronchi bianchi altissimi, risuonano impressionanti suoni di tamburi e credo di trombe, e con scatti metallici un gruppo di cadetti, che sono anche quasi dei ballerini, si dirige al mausoleo. E di fronte a questa musica ufficiale, che comunque ti commuove il cuore, perché io non credo che in altri luoghi del mondo un eroe di una nazione riceva un culto così totale, e quindi è qualcosa che comunque ti prende la gola e il cuore. Ma accanto a questo, le innumerevoli orchestrine che si materiano ovunque accanto al turista, dovunque si sieda, dovunque mangi, e quelle non hanno proprio nulla di eroico. Questa è la prima manifestazione del contrasto di fondo che c'è tra il mito eroico rivoluzionario e la cubana passione, starei per dire complicità, starei per dire connivenza con la semplice vita. Io credo che i paesaggi, gli uomini e la musica siano quello che tutti i turisti gustano e apprezzano. Ma io, per giustificare un po' la mia presenza qui, dovrò necessariamente parlare anche delle idee che governano, che ispirano, che animano Cuba. E la grande idea, la più grande, è certamente Martí. Ne ho già parlato prima. Martí è il DNA culturale e spirituale di Cuba. Pensate che la legge 81 del 1997 del medio ambiente, la legge ecologica di Cuba, cita espressamente il pensiero martiano sul rapporto uomo-natura come normativo per la legge. Credo che sia un caso unico al mondo. Il culto dei cubani per Martí è, secondo me, senza uguali. Nessun altro fondatore politico-spirituale, per esempio non Gandhi, sta alla sua nazione in un rapporto di dominanza come Martí a Cuba. È una dominanza totale, direi, iconica, ideologica, culturale. Le statue gigantesche di Martí popolano i grandi centri di Cuba. Ma statuette bianche di Martí, o standard o improvvisate, si ritrovano in decine di migliaia di scuolette, di piccoli ambulatori, di fattorie. Io ho chiesto a quel mio amico: ma dov'è la fabbrica delle statuette, delle testine di Martí? E lui l'ha interpretato come una specie di sacrilegio. Ma io sono convinto che da qualche parte le fabbricano. E allora poi, grazie a un amico francese, ho scoperto che non solo esiste la fabbrica delle testine di Martí da qualche parte, ma esiste un film che si chiama La morte di un burocrata, dove il papà del protagonista lavora appunto alle testine di Martí e muore stritolato dalla macchina che le produce. Una specie di strano Tempi moderni. Questo vi dice che i cubani, oltre a tributargli questo culto senza uguali, mantengono il senso dell'ironia, che si manifesta per esempio in un libro che ho qui sotto gli occhi, Martí nell'iconografia, dove Martí viene presentato proprio in tutte le possibili salse. Anzi, sarebbe una specie di avventura ermeneutica vedere come un uomo che ha lasciato soltanto 4-5 fotografie possa diventare decine e decine di immagini di alto livello, completamente diverse l'una dall'altra. È chiaro che per ogni occidentale questo culto a Martí suscita un po' il sorriso. Per esempio, il fatto che nel centro di studi martiani dell'Havana ci siano 17.500 studi su Martí, io credo più di tutti quelli dedicati nel mondo a Proust, e che siano tutti di cubani, ci sembra sproporzionato. Credo però di poter testimoniare, dall'alto o dal basso della mia capacità di giudizio intellettuale, che Martí non è un crampo mentale cubano, è veramente uno dei grandi profeti dell'umano, incredibilmente versatile, si occupa di come, non so, di come fecondare con il sangue dei maiali la terra per la semina, e di tutti i più alti problemi filosofici. Ha fatto dei ritratti stupendi alla morte di Marx, di Darwin, di Walt Whitman, dei tutti i grandi della cultura americana che ha conosciuto quando era in esilio. Quindi giustamente l'UNESCO l'ha collocato tra i fari dell'umanità. Semmai può suscitare qualche dubbio il martianismo, ma in questo io credo che Cuba abbia fatto una buona scelta, e cioè non esiste in giro praticamente una sola o quasi immagine di Fidel Castro. Trionfa dappertutto Martì e a grande distanza il Che, che naturalmente invece fuori di Cuba è infinitamente più noto. Io mi riconosco molto nell'umanismo al tempo stesso patriottico e planetario di Martì. Martì ha tirato fuori il termine Nuestra America, che oggi catalizza lo sforzo di tutto il continente meso e sudamericano di liberarsi dall'egemonia statunitense, e quindi nascono la Repubblica Bolivariana del Venezuela, è già in atto il comunismo martiano di Cuba, e questo tipo di idee si allarga, e io non potrei non seguirlo con simpatia. Aggiungerei che tutte le grandi celebrazioni che si fanno a Cuba sono altrettanti anniversari della nascita o della morte di Martì. Per esempio, sono stato alla grandissima conferenza internazionale per l'equilibrio del mondo dal 28 al 30 gennaio 2008, ed era l'anniversario 155 del giorno natale di Martì. Io stesso, con un amico italiano, quello che mi ha introdotto a Cuba, faccio parte del Consejo Mundial per la propagazione del pensiero di Martì, sarei responsabile della conoscenza di Martì in Italia. Il culto di Martì è il caso eminente, ma non isolato, del culto cubano ufficiale degli eroi. Oserei dire che stilisticamente è un culto quasi carducciano, quasi del tempo in cui Garibaldi era l'eroe dei due mondi. Il grande patriota De Céspedes, autore del famoso manifesto del 10 ottobre 1868, proprietario che ha liberato gli schiavi, che ha proclamato indipendenza o morte e che è stato come al solito ammazzato dagli spagnoli, è il padre della patria. Martì non viene quasi mai nominato col suo nome, ma è ufficialmente El Apostol, l'apostolo, oppure El Eroe Nacional, con tutte maiuscole. Il suo generale, che ha combattuto con lui e gli è sopravvissuto pochi anni, morto anche lui ammazzato, è il mezzo sangue Antonio Matteo, di cui c'è un gigantesco monumento a Santiago, un'intera collina con dei macete di metallo che giungono fino al cielo. Beh, Antonio Matteo è il titan de bronze, il titano di bronzo. Chi di noi oserebbe chiamare un combattente del risorgimento il titano di bronzo con tutte maiuscole? E naturalmente Fidel, noto per questo unico nome, è il comandante en jefe, il comandante in capo, è il leader massimo. Il Che è il comandante Che Guevara, molto più noto come Che che come Ernesto. Tutti questi giganti eroici, o quasi tutti, sono stati massoni. Questo forse è una notazione interessante. Céspedes era massone, Martì era massone, Matteo era massone, sugli altri non ho indagato, ma erano tutti massoni quanto Mozart. Probabilmente l'eroismo di questi massoni e il loro militare per l'indipendenza derivava dal loro illuminismo, che incontrava il blocco spagnolo cattolico, che era come quello cattolico portoghese in Brasile, era il nemico da battere. Quello che, lo confesso un po' col senno del poi, colpisce lo studioso oggi è la terribile violenza di questo eroismo. Si può dire che è tutto uno scontro sanguinolento. Sia le guerre dell'Ottocento, Martì incluso, sia la rivoluzione cubana dal 53, diciamo, al 1 gennaio 59, sono terribilmente cruente. Nell'Ottocento si può capire, nel Novecento molti fatti, in particolare la grande rivoluzione comunista, avvengono dopo Gandhi, e mentre nel Nord America ci sono stati dei seguaci di Gandhi, si direbbe che a Cuba non sono stati nemmeno pensati pensieri di non violenza. Io ho visitato due musei rivoluzionari, quello di Santiago, che è l'origine di tutte le rivoluzioni, e quello grandioso dell'Havana, e purtroppo sono tutte foto di uniformi macchiate di sangue, rimaste ancora lì come cimeli, di gente con la testa spaccata dalle pallottole in un lago di sangue, è qualche cosa che non è così facile metabolizzare. Come animalista e vegetariano devo anche aggiungere che la cultura cubana, come tutta quella spagnola, è straordinariamente carnivora. Sono tra i popoli più indietro del mondo nell'acquisizione di una coscienza critica sull'uccisione degli animali. Lo stesso Martì dice che peccato che il sangue dei maiali venga buttato via, mentre potrebbe servire come concime per le zolle. Ho trovato delle eccezioni, una meravigliosa biologa che dirige l'Istituto Findlay ed è anche una delle 29 persone che siedono accanto a Fidel nel Comitato Supremo, una delle due donne di questi 29. Lei è vegan, cura, produce i vaccini, cura il diabete con diete vegan, è in contatto con macrobiotici italiani, ma è proprio un'eccezione assoluta. Quando abbiamo costituito nell'Università di Firenze un centro di studi cubani che riunisce ben 17 dipartimenti che vanno dalla specializzazione nel restauro di chiesette alla storia della filosofia, dalla fisica teorica alla medicina, è venuto l'ambasciatore di Cuba a Roma e abbiamo fatto un'esaltante riunione interdisciplinare, era la prima volta che l'Università di Firenze faceva qualcosa del genere, e io ho detto all'ambasciatore: il vero argomento a favore del regime cubano è che Cuba ha i poveri più ricchi del Sud America e i ricchi più poveri del Sud America. E l'ambasciatore mi ha gettato le braccia al collo. Cioè, non credo che avesse mai trovato una formula che così esattamente giustificava il regime. I poveri più ricchi, perché mentre se voi leggete le relazioni di Jean Ziegler all'ONU sulla nutrizione nel mondo e vedete come si nutrono i brasiliani miserabili, quelli delle favelas che fanno brodi di teste semimarce di pesci avanzati sui mucchi dei rifiuti per sopravvivere, beh, cose così a Cuba non ci sono. I poveri di Cuba sono quelli che stanno meglio. I ricchi di Cuba, paragonati ai super ricchi brasiliani, con la villa con la mitragliatrice sul tetto, il filo spinato tutto intorno, magari il golf privato, i bambini che vanno a scuola nella macchina bunkerizzata, i ricchi di Cuba sono dei miserabili. I miei colleghi guadagnano meno di 10 euro al mese all'Università di Cuba, io guadagno da solo come 470 colleghi cubani. Però c'è quella dignità di cui vi parlavo nella grande penuria. Detto questo, è chiaro che c'è l'aspetto spiacevole di tutte le visioni totalitarie, anche se la capacità di dialogo col popolo di Fidel Castro è leggendaria, arriva a stancare il suo popolo. Io mi chiedo se questo indottrinamento eroicizzante non sia qualche volta da preferire al pensiero unico strisciante di tutti i sistemi di passività che ci governano, dal gioco del calcio alla Chiesa Cattolica, dalla pubblicità commerciale alla televisione assordante, quasi ormai individuale, alla obbligatorietà dell'auto, del look, come dicevo prima. Preferisco vivere in Italia, ma almeno il problema me lo pongo. Ma il problema teorico veramente grande lo formulerei così: Cuba è l'ultimo residuo di socialismo reale e l'isoletta sarà sommersa dallo tsunami del neocapitalismo globalizzato appena sparisce Fidel e il gruppo dirigente attuale, o Cuba è, con i suoi difetti, il prototipo dell'unico sviluppo che si possa estendere sensatamente a tutta l'umanità? Se tutta l'umanità consumasse la benzina e le bistecche di un americano, sarebbe il disastro. Io dico ai miei studenti che il messaggio dell'Occidente si riassume nelle 5 B: benzina, bistecca, business, Bibbia, bomba, Bush. Benzina e bistecca sono i due super consumi, business e Bibbia sono le due cose sacre, bomba e Bush sono le conseguenze. È chiaro che questo tipo di sviluppo non si può estendere a tutta l'umanità, nonostante tutte le dichiarazioni sui diritti dell'uomo sottoscritte da tutti i paesi. Mi chiedo come può Cuba convincersi e passare da un regime di pensiero largamente imposto a un pensiero di convinzione. E la mia risposta che ho comunicato a questa enorme convention internazionale della fine di gennaio è che la chiave starebbe nel primato dei beni non esclusivi, sui beni esclusivi. Che cosa intendo con beni non esclusivi? Intendo quei beni il cui possesso o godimento da parte di un soggetto non esclude il possesso o godimento da parte di un altro soggetto. Questi beni sono tutti i beni del corpo, della mente e della relazione umana. Il fatto che io sia in buona salute non toglie niente alla tua salute, il fatto che io sappia ballare e suonare non toglie niente al tuo saper ballare e suonare. Il fatto che io abbia amicizia e amore non solo non ti esclude, ma ti include. Ora, questi pensieri logicamente necessari sono predicabili più facilmente a Cuba proprio perché sono dei pensieri martiani. Lo slogan che si trova su grandi cartelloni 6x4, un pueblo culto, un pueblo sano, l'insistenza sul amor, sono precisamente i valori di cui sto parlando e che sono quelli costitutivi dell'essere umano. Invece da noi abbiamo il primato dei beni esclusivi, e cioè la ricchezza, il potere e la notorietà. Ora, la ricchezza è qualcosa che se ce l'ho io non l'hai tu, perché se io occupo la terra te la tolgo, se io mangio la pagnotta te la tolgo. Il potere, essendo comparativo, è per definizione esclusivo, perché significa averne di più. Se ne abbiamo tutti uguale non c'è più potere. Ce la farà Cuba a convincere? In questo caso non sarebbe un residuo, sarebbe un prototipo. Quando ho detto questo, e quando ho detto che la sinistra mondiale in fondo ha nuociuto al pianeta quasi più delle destre elitarie perché ha voluto estendere ugualitariamente lo statuto dei borghesi a tutte le masse, che in fondo il motto ugualitario della sinistra è stato tutti borghesi, e quindi uguaglianza di valori ma estesi a tutti e non differenza di valori, li ho visti turbati, ma con quell'intelligenza che secondo me caratterizza i latinoamericani. Per quello che riguarda la Cuba delle idee, forse evidenzierei ancora due aspetti. Il primo è l'incredibile capacità di resistenza e di antagonismo dei cubani, il loro straordinario carattere, questa cosa che manca agli italiani. Vi immaginate dei politici italiani e l'intero popolo italiano che resiste agli Stati Uniti per 50 anni avendoli minacciosi a poche centinaia di chilometri? Oggi la cosa prende aspetti ironici. Per esempio, gli Stati Uniti, che non hanno un'ambasciata a Cuba, hanno però un centro di interessi, e sulla facciata di questo centro di interessi si sono messi a proiettare scritte anticastriste. Allora, quei diavoli di cubani che cosa hanno inventato? Hanno edificato, mi pare, 138 altissime bandiere nere di fronte alla facciata degli americani, una per ognuno dei patrioti uccisi dal terrorismo americano. E queste bandiere nere, sempre animate dal vento dell'oceano, nascondono la facciata del centro di interessi americano. Altra funzione geopolitica essenziale di Cuba mi sembra essere quella di catalizzatrice dello spirito di autonomia dell'America Latina. Anche questa è un'idea martiana. Martí è stato esule a New York per moltissimo tempo e ha conosciuto dall'interno El Águila Temibile, l'aquila temibile. E è proprio di Martí la formula Nuestra America, che sta conducendo alla Repubblica Bolivariana del Venezuela, che un amico fatto lì alla convenzione ha scritto in un libro è una creazione eroica, e al diverso corso che constatiamo in molti stati sudamericani, per esempio nel Brasile di Lula e nell'attuale Argentina. Io credo che senza la resistenza dei cubani, questo spirito insurrezionale e di autonomia di tutta l'America Latina, cioè di un continente che ha almeno le risorse dell'America del Nord, sarebbe stata impensabile. La conferenza a cui ho assistito era imponente. C'erano delegati di tutti gli stati sudamericani in un'aula prevista per 3.000 persone, modernissima. C'era un panel presieduto dal leggendario Armando Hart, compagno di Sierra, di Fidel, ministro della pubblica istruzione, autore della alfabetizzazione iniziale, quella in cui tutte le caserme sono state trasformate in scuole, e vi dico, era uno spettacolo decisamente imponente. Anche qui, come vedete, la filigrana è martiana. Se a poco da questo approfondimento dei presupposti storici e culturali di alto livello cerchiamo di riportarci a una visione di Cuba nel suo insieme, fino agli strati popolari, fino al turismo, io credo che siamo colpiti dai contrasti. Mi sembra che forse quello più profondo, nonostante la sua apparenza epidermica, sia quello tra eroismo rivoluzionario e musica cubana. Dappertutto vedete dei centri de documentación eroica, dei ritratti di martiri, dei motti rivoluzionari che sono la facciata di regime, e dappertutto vedete materiarsi delle orchestrine che suonano una musica che di eroico nulla ha. Direi è la musica stessa della vita, ed è la musica come vita. C'è come la tesi implicita che fare musica insieme sia forse il modo di vivere. E c'è una specie di uso turistico della rivoluzione. Molti turisti sono attratti proprio dal pruriginoso della rivoluzione, e dappertutto, anche negli hotel di lusso, sentite il solito comandante Che Guevara, che è finito per essere un po' commercializzato. Vi trovate continuamente nell'imbarazzo: devo dire in modo ortodosso compagnero o devo dire signor? Devo dire doctora o devo dire mi amor? Ci sono queste due anime di Cuba che in fondo poi ne costituiscono insieme il fascino. Io terminerei con una visione d'insieme intuitiva questa esile isola, al tempo stesso paradiso sensuale per turisti e ipotesi politico-economica di portata teorica per il pianeta. Luigi Lombardi Vallauri, diagnosticato forse un po' avventatamente come avatar del Martì, filosofo del diritto, vi saluta e crede di non sbagliare incoraggiandovi a visitare Cuba a tutti i livelli, da quello sensuale a quello intellettuale, da quello turistico a quello filosofico-politico.
La mia Cuba di Luigi Lombardi Vallauri, regia di Loredana Rotundo, un programma a cura di Patrizia Todaro, il terzo anello @rai.it.